Abbiamo visto che al sepolcro è arrivato anche Pietro e l'Evangelista ci parla di questa stranezza, dei teli da una parte e il sudario in un altro luogo. E al versetto 8, allora entrò anche l'altro discepolo. Abbiamo visto che il discepolo anonimo non è entrato, perché è importante che Pietro, il discepolo per il quale la morte era la fine di tutto e che per questo aveva rinnegato Gesù e l'aveva abbandonato, faccia per primo l'esperienza della vita. Ecco perché il discepolo senza nome aspetta che arrivi Pietro. Pietro ha tradito Gesù perché per lui la morte era la fine di tutto e allora è quello che per primo deve fare l'esperienza della vita. Quindi il discepolo che ha esperienza dell'amore del Signore, il discepolo amato, comunica questo amore al fratello che ha rinnegato il Cristo, perché è l'amore quello che permette di fare l'esperienza della vita. Versetto 8. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto primo al sepolcro, e vide e credette. Ecco già un'altra differenza. Abbiamo visto che l'Evangelista ci presenta questi discepoli sempre in opposizione tra di loro. In opposizione alla cena, dove uno è intimo di Gesù e l'altro rifiuta di farsi lavare i piedi, in opposizione alla cattura, dove uno segue Gesù e l'altro lo tradisce, e anche nella risurrezione sono in opposizione. E entrambi vedono, ma uno solo, il discepolo anonimo, si dice che vide e credette. Quindi se entrambi i discepoli scorgono i teli di lino, che sono il segno della vita, solo del discepolo che è giunto per primo, solo di questo si dice che credete. Questo discepolo, intimo nella cena e vicino alla croce, comprende per primo i segni della vittoria della vita sulla morte, quindi ecco che è arrivato a credere. Ma l'Evangelista sottolinea, infatti, non comprendevano ancora la scrittura che egli, cioè, doveva risuscitare dai morti. L'Evangelista c'ha una forte preoccupazione. La preoccupazione di Giovanni è che, come verrà più avanti espressa, si possa credere alla resurrezione di Gesù solo vedendo i segni della sua vittoria sulla morte, oppure attraverso le apparizioni. Allora questo sarebbe impossibile, perché Gesù dovrebbe continuamente apparire ad ogni generazione o dando prove straordinarie. Allora per credere alla risurrezione di Gesù non c'è bisogno di prove supplementari, basta credere quello che la scrittura aveva annunziato. Ecco perché abbiamo visto l'altra volta il ruolo della madre di Gesù, è presente fino alla croce di Gesù, ma non c'è poi alla deposizione del corpo. La madre di Gesù non accoglie un cadavere perché continua a seguire un vivente e non ci sono nei Vangeli apparizioni per Maria. Le apparizioni del Cristo risorto sono sempre per i discepoli ottusi, ostinati e increduli. Maria è grande nella fede perché non ha bisogno di queste stampelle che la gente richiede, visioni, apparizioni, eccetera. E infatti dice l'Evangelista, non comprendevano ancora la scrittura che egli cioè doveva risuscitare dai morti. E c'è tutta una serie di indicazioni, sia dell'Antico che del Nuovo, dove si parla della vita capace di superare la morte. Gesù stesso in questo Vangelo aveva detto, per un poco smetterete di vedermi, ma ancora un poco mi vedrete. Oppure il profeta Isaia che aveva detto, di nuovo vivranno i tuoi morti, rialzeranno i loro cadaveri, si sveglieranno ed esulteranno quelli che giacciono nella polvere, eccetera, ed altri testi. A questo punto cosa fanno? Allora, arrivano, vedono, cosa vedono? Vedono i segni di una vita. Ricordate, Maria di Magdala aveva detto, hanno portato via il corpo del Signore, ma questo non è vero. Se qualcuno voleva trafugare per motivi buoni o cattivi il corpo del Signore e doveva fare una cosa in fretta, frettolosa, e non si metteva a slegare il corpo di Gesù, a mettere per bene i teli da una parte, il sudario, questo lo mettiamo da un'altra, avrebbero trafugato il corpo di Gesù così com'era, con tutti i teli. Quindi aver visto i teli e il sudario è la prova che Gesù non è stato trafugato, ma che Gesù si è slegato da solo dai legacci della morte e continua a vivere. E quindi la reazione quale dovrebbe essere? hanno visto la vittoria della morte, dovrebbero andare subito dagli altri discepoli ad annunciarlo. E questa sarebbe stata la cosa più normale. Niente di tutto questo, il finale clamoroso, i discepoli ritornarono dunque di nuovo da loro. Stranamente i discepoli non vanno ad annunziare agli altri quanto hanno sperimentato, perché l'Evangelista ci vuole far capire, e adesso introdurrà la scena seguente, che per testimoniare la risurrezione di Gesù non basta vedere un sepolcro vuoto e sapere che Gesù è vivo, ma bisogna sperimentarlo presente, come avverrà per Maria nella scena che adesso vediamo. E la scena che adesso vedremo, l'Evangelista la cura in maniera particolare ed è importantissima, perché l'Evangelista non è interessato soltanto alla resurrezione di Gesù, ma è interessato alla nostra resurrezione e a quella dei nostri cari. Che ci interessa sapere se Gesù è risuscitato, se poi i nostri cari continuiamo a piangerli come morti? Allora, questo che adesso vedremo è tutto un insegnamento, una catechesi che l'Evangelista fa alla comunità per il giusto atteggiamento nei confronti delle persone che sono morte, quindi non soltanto verso Gesù, ma verso tutti i nostri cari. Per questo l'Evangelista lo cura in maniera particolare. Ora, mentre sia che il discepolo amato che Pietro se ne vanno, ma non vanno ad annunziare che Cristo è risuscitato, ma scrive l'Evangelista, se ne ritornarono di nuovo da loro, a casa propria. Maria no. Maria invece, e c'è un'opposizione in questo invece tra lei e gli altri discepoli, stava presso il sepolcro fuori e piangeva. Allora qui, di nuovo, avete preso il caffè, sì, quindi, ma no, questo è facile. Non sono pignolerie da parte mia, ma è la ricchezza dei Vangeli. Maria piange e l'Evangelista, per il verbo piangere, adopera due forme verbali. Quando c'è l'episodio della morte di Lazzaro, piangono Lazzaro i giudei, lo piange la sorella Maria, lo piange Marta, e l'Evangelista adopera un verbo che indica un pianto di disperazione per quello che non c'è più. Si piange disperati per qualcosa che non c'è più. È vero, come abbiamo visto, che si risuscita l'ultimo giorno, ma capirai, per quel giorno saremo anche noi morti, stecchiti e risuscitati, adesso che mi manca la persona cara. Quando Gesù va a risuscitare Lazzaro, anche Gesù piange. È incongruo dal punto di vista narrativo. Sai che stai per risuscitarlo, che perdi tempo a piangere, non c'è motivo. Ma il pianto di Gesù è differente. Mentre i giudei, Maria e Marta, piangono il pianto di disperazione, e qui metto anche il termine greco per chi vuole, così, è il termine claio, il verbo piangere di disperazione. A questo proposito, ho dimenticato la cosa più importante, il nostro sito si è arricchito di un importantissimo dizionario dei termini del Vangelo, che è una meraviglia. L'autore è Panfilo Di Paolo, che ha fatto un lavoro enciclopedico. Paolo, ti meriti un applauso. Andatelo a vedere. Tutte queste cose poi le trovate nel suo dizionario, perché lui in questi anni ha raccolto tutti quanti. Ci sono 300 voci, quanti sono, Paolo? Di più di 300, più di 300, più di 300 voci dei termini, dall'etimologia, ha fatto un lavoro veramente prezioso. Allora, mentre per giudei Maria e Marta usa il pianto di disperazione, anche Gesù piange, ma è un pianto non di disperazione, è un pianto che esprime il dolore per la morte fisica della persona amata. E l'Evangelista qui adopera un altro termine, che è, ve lo scrivo così poi dopo, per chi vuole, scusate, dacruo. Sono due verbi differenti, e non bisogna tradurre entrambe le volte con piangere. L'Evangelista ti dà il giusto atteggiamento nei confronti della morte. La morte di una persona cara non ci getta nella disperazione, come per quelli che pensano che la morte è la fine di tutto, ma certo ci lascia nel dolore, ma è un dolore sereno, quindi potremmo dire che Gesù lacrima. Qui Maria sta fuori dal sepolcro e piange. Piange il pianto della disperazione. Ancora non ha capito la novità portata da Gesù. Mentre piangeva, continua ancora a piangere, si china verso il sepolcro. Notate come il sepolcro domina tutta la narrazione. Ben 9 volte viene ripetuto il termine. E allora, cosa c'era dentro il sepolcro? I teli da una parte e il sudario da un'altra. Adesso scompaiono. E invece? E osservò 2 angeli in vesti bianche e l'Evangelista ce li descrive minuziosamente, seduti l'uno presso il capo e l'altro presso i piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. L'Evangelista, questa descrizione, la prende dalla Arca dell'Alleanza. L'Arca dell'Alleanza era un cofano di legno dove all'interno si custodivano le tavole di pietra dei 10 comandamenti. In questo cofano di pietra, qui cancelliamo il pianto, era un cofano di legno, scusate, non di pietra, questa era l'arca, e c'erano 2 cherubini, uno da una parte e uno dall'altra. Soltanto per curiosità, i cherubini, non scambiamoli con i nostri angioletti belli, noi nel linguaggio facciamo confusione. A volte sento, quando c'è un bel bambino, le persone dicono che bello, sembra un cherubino. Se la madre sapesse che cos'è il cherubino, direbbe, ma come si permette? I cherubini erano mostri. La Sfinge, per esempio, era un cherubino. Erano i mostri posti all'ingresso dei santuari per impedire agli spiriti del male di entrarci. Quindi in quest'arca c'erano 2 cherubini, uno nel capo, uno nei piedi, l'arca conteneva la legge e la legge era espressione della gloria di Dio. Ebbene, per l'Evangelista, la gloria di Dio ora non si manifesta più in una legge, ma in una vita capace di superare la morte. Questa è l'indicazione che l'Evangelista ci vuol dare. Ma questi 2 anche richiamano i 2 crocifissi con Gesù. Anche loro ormai sono entrati nella vita definitiva e godono della pienezza della condizione divina. Quindi è il luogo, il sepolcro, dove brilla la gloria di Gesù, perché la vita è stata più forte della morte. Ed essi le dicono, donna, si rivolgono a Maria esattamente come Gesù l'ha chiamata. Ricordate, donna significa moglie, sposata. Donna, perché piangi? Non è una richiesta volta a sapere perché piange, ma è un'indicazione sull'inutilità del pianto. Perché stai piangendo? E dice loro, hanno preso il mio Signore e non so dove lo hanno posto. Maria è talmente condizionata dall'idea della morte che continua ancora a pensare a una scomparsa da parte di Gesù. Il pianto di Maria qui non è legato tanto alla morte, però alla sparizione del suo cadavere. Detto questo, ecco qui l'indicazione preziosa, catechetica per la comunità, Maria piange e guarda verso il sepolcro. Nonostante veda i 2 angeli che le dicono l'inutilità del pianto, perché piangi, Maria continua a piangere, ma incomincia la conversione. Detto questo, si voltò indietro. Quindi Maria comincia a non guardare più nel luogo della morte, ma comincia a guardare indietro e vede Gesù che stava lì in piedi, ma non sapeva che era Gesù. Ma com'è possibile? Vede Gesù, ma non sa che è Gesù. L'Evangelista ci vuol dire che, ed è importante, sapeste, per noi, è importante per entrare in comunione con questo mondo che ci circonda e che però noi non riusciamo a vedere. Ricordate l'altra volta quando l'Evangelista ci invitava ad avere non soltanto la vista fisica, ma la vista della fede. Maria vede Gesù che è vivo, ma non sapeva che era Gesù. È talmente forte l'idea della morte come fine di tutto che pur vedendo Gesù non lo vede. È importante, sapete, questo per noi. È importante perché più volte, l'abbiamo detto tante volte, in questi incontri, la morte non interrompe la vita delle persone, ma le permette di continuare in una forma nuova, piena, definitiva. Quante volte abbiamo detto che non si muore, si nasce due volte e la seconda volta per sempre. La morte non allontana i nostri cari da noi, ma li avvicina ancora di più. La loro non è un'assenza, ma una presenza. Ma allora perché non riusciamo a vederli? I nostri cari stanno qui. Perché non riusciamo a vederli? Perché come Maria. Siamo talmente convinti che la morte è la fine di tutto, e pur vedendo, pur essendo presenti i nostri cari nella nostra vita, noi non riusciamo a vederli. Allora è importante una conversione come quella di Maria, di avere un atteggiamento diverso nei confronti della morte. Gli Vangeli sono chiari. Fin tanto che i nostri cari li piangiamo come morti, non possiamo sperimentarli come vivi. So di toccare dei tasti delicati che vanno a toccare delle sensibilità, non vorrei ferire nessuno. Fin tanto che si va al cimitero a piangere i nostri cari, non pensiamo di poterli sperimentare vivi nella nostra esistenza. I fiori, ricordiamocelo sempre, facciamoli ai vivi, che sono loro che ci hanno bisogno, non i nostri cari che stanno al cimitero. Quindi è importante questo atteggiamento di Maria. Si volta, vede Gesù, ma non sapeva che era Gesù. La comunità è talmente condizionata dall'idea giudaica della morte che, come fine di tutto, che non vede Gesù. Se continua a considerare Gesù morto, non è possibile riconoscerlo vivo. Deve intervenire Gesù. Le dice Gesù, donna, esattamente come l'aveva chiamata gli angeli, perché piangi? E di nuovo non è una domanda volta a sapere, non è che Gesù vuole sapere per quale motivo piangi, le sottolinea l'inutilità di piangere, potremmo tradurre, ma che stai a piangere? E poi le chiede, chi cerchi? È importante, cerca un cadavere? Non è lì, cerca il vivo, cerca Gesù, è la stessa domanda che Gesù ha fatto ai primi discepoli che l'hanno seguito, chi cercate? O la domanda che Gesù ha fatto a coloro che volevano arrestarlo, chi cercate? Essa pensando che fosse il giardiniere. Vi ho detto che è un testo difficile, adesso cosa c'entra il giardiniere, Giovanni? Cosa metti fuori il giardiniere, che già è complicato sto brano? Adesso cosa c'entra il giardiniere? L'Evangelista descrive la scena nell'ambito della nuova creazione. Un contesto d'amore che abbiamo visto lì nel Cantico dei Cantici, si parla del giardiniere. Dio aveva creato Adamo nel giardino dell'Eden e l'aveva posto come giardiniere. L'Evangelista presenta la nuova creazione con la nuova coppia, Gesù e Maria di Magdala. Essa, pensando che fosse il giardiniere, gli disse, Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo. Quindi Gesù le chiede chi sta cercando, se sta cercando un cadavere o un vivente. Se sta cercando un vivente non lo può certamente trovare nel luogo dei morti. Ed ecco il clou di questo racconto, le dice Gesù, Maria. Gesù la chiama per nome. Tenete presente la cultura dell'epoca. Nella cultura dell'epoca gli uomini sono separati dal mondo femminile. Gli uomini non rivolgono la parola a una donna. C'è una netta separazione, anche perché la donna è considerata un essere inferiore. Dice il Talmud, è meglio che tutte le parole della Bibbia brucino nel fuoco piuttosto che essere salvate da una donna. E nella tradizione ebraica si diceva che Dio non ha mai parlato con nessuna donna. L'ha fatto una volta, ma poi si è pentito, da quella volta non ha parlato più. Perché Dio, se andate a vedere nella Bibbia è così, l'unica volta che Dio parla a una donna, Dio ha parlato a tutti, ha parlato a sante e criminali, a eroi e mascalzoni, ai maschi a tutti. Le donne, una volta ha parlato a una donna, Sara, la moglie di Abramo, e le aveva annunziato che lei, già in tarda età, e il marito più decrepito di lei, avrebbe avuto dei figli. E Sara si è scompisciata dalle risate, d'andamo a vedere. Allora il padre eterno, un po' più malosetto, gli ha fatto: Sara, che hai fatto? Hai riso? E lei, poverina, intimorata, timorita, ha detto: no, non ho riso. Madonna. Il padre eterno se l'è legata al dito, da quella volta non ha rivolto più parola a nessuna donna. Non solo, a causa di questo episodio la donna viene considerata non attendibile come testimone, quindi le donne non possono testimoniare. Dico questo per capire quello che adesso sta per avvenire. Ebbene, Gesù è lui che si rivolge alla Maddalena e la chiama per nome. Gesù ha detto che è il pastore e conosce per nome tutte le sue pecore. Essa allora, voltatosi, ecco, si era già voltata, adesso non è soltanto un voltarsi fisico, finalmente si orienta verso Gesù. Gli dice in ebraico Rabuni, che significa maestro. Finalmente Maria, quando smette di piangere e quando smette di guardare verso il sepolcro e non solo si volta, perché qui avete visto che per due volte si rivolta, ma non si deve solo voltare le spalle alla tomba, ma deve orientare se stessa, orientare la sua vita verso il mondo dei vivi, si trova di fronte a Gesù. E lo riconosce chiamandolo Rabuni, che non significa soltanto maestro, ma era un termine ossequioso con i quali i rabbini si rivolgevano a Dio stesso. Quindi Maria capisce finalmente in Gesù la pienezza della condizione divina. La prima tra tutti i discepoli. La prima in assoluto a fare questa esperienza della resurrezione. E qui, ecco, questo versetto 17, io neanche ci provo di spiegarlo perché, credetemi, io sono abbastanza pignolo, scrupoloso nel mio lavoro. Sono andato a controllare tutti i commenti su questo versetto, si arrampicano tutti quanti sugli specchi. È un versetto che ancora oggi non si capisce cosa voglia dire. Qualcosa si capisce, ma non del tutto. Aspettiamo in futuro la scienza biblica che venga fuori qualche documento che ci aiuti a capire. Perché le dice Gesù: non trattenermi, perché non sono ancora salito dal Padre, ma va dai miei fratelli e di loro io salgo dal Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Vediamo quello che si può capire. Maria finalmente riconosce Gesù vivo e lo vuole trattenere. Gesù rifiuta. Rifiuta perché non è la fine della missione, la missione deve ancora continuare. E quindi Gesù rifiuta questo atteggiamento di intimità con Maria. Dice: perché non sono salito dal Padre, ma va dai miei fratelli, per la prima volta. Gesù parla dei discepoli come i suoi fratelli, e di loro io salgo dal Padre mio e Padre vostro, e poi soltanto dopo Dio mio e Dio vostro. Vediamo di non complicare ancora le cose. Gesù invita i discepoli a non chiamare Padre a quello che conoscono come Dio, ma al contrario, di chiamare Dio quello che hanno già sperimentato come Padre. Intrecciato il cervello, sì. Allora ripetiamo. Ma questo è importante, come ripeto, non sono cronache, è catechismo. Gesù dice: io salgo dal Padre mio e Padre vostro. Quindi prima viene il Padre e soltanto dopo parla di Dio. Allora questa è un'indicazione di catechesi molto molto importante, perché ci indica l'approccio che dobbiamo avere nelle diverse persone. Gesù invita i discepoli a non chiamare Padre quello che hanno conosciuto come Dio, quindi non bisogna presentare prima Dio e poi dirgli che è un Padre, ma al contrario di chiamare Dio quello che hanno già conosciuto come Padre. Questa è l'indicazione teologica importante dei Vangeli. Non partire da verità teologiche, dalla dottrina. Chi è Dio? Voi sapete, ricordate, nei catechismi sappiamo tutto chi è Dio. Chi è Dio? È Dio, è l'essere... Vabbè, potevamo mettere anche tante altre cose, non è che si smuova molto nella nostra vita. Quindi i discepoli non chiamano Padre quello che conoscono come Dio, ma chiamano Dio quello che già conoscono come Padre. Allora bisogna far fare prima l'esperienza di questa paternità, l'esperienza di questo amore incondizionato, e solo dopo arrivare alla conclusione che questo è Dio. Ed è importante perché nei nostri catechismi ci viene insegnato che Dio è Padre, ma non lo sperimentiamo come tale. Io ho provato tante volte con i gruppi, credete che Dio è Padre? Tutti qui, sì. Dico, raccontami l'ultima volta che l'hai sperimentato come Padre. Eh? Che ti serve credere che Dio è Padre se poi non lo sperimenti come Padre? Quindi è importante questa indicazione di Gesù e di loro. Io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Allora, lo ripeto perché so che non è un concetto facile. I discepoli non chiamano Padre quello che conoscono come Dio, ma chiamano Dio quello che già nella loro vita hanno sperimentato come Padre. Quando sperimenti questa assistenza, questa presenza del Padre, allora sai che questo è Dio. E siamo arrivati alla conclusione, straordinaria, viene Maria di Magdala, annunziando ai discepoli, ho visto il Signore e anche ciò che l'aveva fatto. Anche questo va inserito nella cultura ebraica. Allora, nella cultura ebraica, Dio era lontanissimo. Dio stava nell'alto dei cieli, inavvicinabile, inammissibile. Quindi Dio era il più lontano dagli uomini. Dio era circondato da 7 angeli che lo lodavano e glorificavano in continuo. Quindi chi erano gli esseri più vicini a Dio? Gli angeli. Poi c'era tutta una scala, mettiamo il sommo sacerdote, i sacerdoti, gli uomini. Sotto questa scala, escluse, erano le donne. Quindi le donne, nella cultura ebraica, erano gli esseri umani più lontani da Dio. Ancora oggi c'è una preghiera ebraica che si recita 3 volte al giorno e l'ebreo dice: ti ringrazio Signore che non mi hai creato cafone, quelli che non osservano la legge, che non mi hai creato pagano e che non mi hai creato donna. E la donna dice: ti ringrazio Signore che non mi hai creato cafona, non mi hai creato pagana e mi hai fatto secondo la tua volontà. Poteva andare meglio, ma stavolta è andata così. Quindi le donne sono le più lontane da Dio. Ebbene, caratteristica non solo di Giovanni, ma di tutti i Vangeli, che le donne, considerate nella cultura giudaica le più lontane da Dio, per gli evangelisti non solo sono equiparate ai maschi, agli uomini, ma li superano, perché nei Vangeli il ruolo delle donne è quello degli angeli. Il termine angelo, sapete che significa nunzio, colui che annunzia. Allora qui viene Maria di Magdala annunziando, lo stesso verbo che si adopera per gli angeli. I personaggi maschili nei Vangeli, salvo un paio di eccezioni, sono tutti negativi. I personaggi femminili nei Vangeli, salvo 2 eccezioni, e guarda caso sono le 2 donne legate al potere, Erodiade, quella che detiene il potere, e la madre dei figli di Zebedeo, quella che ambisce al potere, le donne sono tutti personaggi positivi. Quindi nei Vangeli non solo le donne sono eguagliate ai signori uomini, ai maschi, ma le superano perché svolgono il ruolo degli angeli. Ma benedetto Cristo, devi far conoscere una realtà che è difficile da capire, che un morto sia vivo è impossibile da credere. Come annunziatore di questa verità, scegliete il sommo sacerdote. Non vuoi andare dal sommo sacerdote? Scegli uno scriba, un teologo. Non vuoi andare da quelli? Scegli un discepolo. Scegli, perché non ha scelto il discepolo anonimo? È perfetto, è uguale a Gesù. Tra l'altro nella croce Gesù alla madre ha detto: ecco il tuo figlio. Perché non è stato questo discepolo? Questo è credibile. Il primo a seguire Gesù. Gli è stato intimo nella cena. Intimo presso la croce, per primo lo scopri risuscitato, perché Gesù a questo discepolo dice adesso va, annuncia ai fratelli. Gesù sceglie quello che nessuna persona di buon senso e con la logica avrebbe mai scelto, una donna, cioè una persona non credibile. Andate a vedere lo stesso episodio nel Vangelo di Luca, sono le donne che vanno ad annunziare ai discepoli e i discepoli dicono vaneggiamento delle donne. Già le donne non sono credibili, poi le donne vanno a dire che Gesù che è morto è vivo, dice non credete loro, pensarono a vaneggiamento di donne, perché le donne non sono credibili. Ebbene, il ruolo della donna in questo Vangelo è quello degli angeli. Maria di Magdala è la prima testimone, è la prima annunziatrice della resurrezione di Gesù, ed è lei che va a informare i discepoli. Quindi viene Maria di Magdala annunciando ai discepoli: ho visto il Signore e ciò che l'aveva fatto. Quindi questa parte si conclude con un'esaltazione straordinaria del ruolo della donna. La prossima volta torniamo sul facile, l'apparizione di Gesù ai discepoli con l'episodio di Tommaso, e poi concluderemo con l'incontro-scontro con Pietro. Bene, io vi ringrazio per la pazienza, anzi mi pare che è andata meglio del previsto, perché io ringrazio gli altri. Non immaginate che preoccupazione che avevo di fare questi versetti, quindi vi ringrazio. Allora, se ci sono domande su quanto, non chiedetemi cose di cui non so rispondere, perché non ve lo so dire, anche se ci sono le persone collegate con il sito. Giovanni.
Ciao. Mi è venuta una domanda. Quando tu dici che noi non riusciamo a vedere i nostri cari perché siamo sopraffatti dal pensiero della morte, cosa significa il contrario? Il contrario cos'è? Che se io non mi faccio fagocitare dal pensiero della morte, vedo i miei cari morti?
Allora, noi adoperiamo il verbo vedere sia per la vista fisica, sia per la comprensione interiore. Se io adesso vi dico a voi: vedete questo tondo? Invito a una vista fisica. Se io, parlando del Vangelo, dico: ma non vedete qui quello che Giovanni ci vuol trasmettere? Non indico la vista fisica, ma indico una comprensione interiore. È chiaro che quando parlo di vedere i nostri cari, non significa che fisicamente li vediamo attorno a noi, ma è una profonda, intima esperienza interiore che è più forte della vista fisica. La vista fisica può essere il prodotto di un'allucinazione, può essere il prodotto di tante altre cose. La vista interiore è più vera e più profonda. Certo, ci vogliono situazioni particolari, momenti particolari, intensi. Io a volte non so se faccio bene a dire queste cose, ma tanto. Allora, quando sono stato in ospedale, io ho fatto queste esperienze. Ero un po' di qua, forse ero più di là. Io ho fatto l'esperienza della mia camera, della mia stanza, piena, ricolma delle persone care, e rimaste male, che mi aspettavano per introdurmi di là, e invece hanno aspettato un po', ma poi non ci sono riusciti. Sono esperienze molto, molto intime, molto più profonde. Sono lampi che capitano alla nostra esistenza. Noi sappiamo, abbiamo la certezza, che i nostri cari sono qui con noi, accanto a noi. Come dicevo prima, la morte non è un'assenza, ma una presenza ancora più intensa. E questo non dipende dalla vista fisica, ma dalla vista interiore, la vista che dà lo Spirito, che è molto, molto più sicura. Quando Gesù nel Vangelo di Matteo dice: beati i puri di cuore, cioè le persone trasparenti, perché vedranno Dio, non invita ad avere delle visioni, ma a fare una profonda esperienza continua di Dio nella propria esistenza. Altre domande?
Sì, Alberto.
Ah, sì.
Sì, Alberto, volevo dirti, quando tu parli di questa contrapposizione con Pietro, che viene chiamato qualche volta Pietro, qualche volta Simone o Simon Pietro, eccetera, può questo significare così, che Cristo prefigura poi le contrapposizioni che la Chiesa, seguace di Pietro, avrà nel suo percorso storico, che tante volte ha contraddetto insegnamento evangelico, si è allontanata dalla strada dei Vangeli tenendo degli atteggiamenti, pensiamo all'Inquisizione, pensiamo a tante contraddizioni che la Chiesa ha avuto, eccetera.
Sì.
Ci può essere un oppure no?
Dunque, c'è un cammino di Pietro, noi adesso vediamo una parte di Pietro. Sarà interessante, forse quando avremo finito il Vangelo, prima di iniziare un nuovo, faremo degli incontri su delle tematiche. È interessante vedere il cammino di conversione di Pietro, che durerà molti, molti anni, e e alla fine ci arriverà. Alla fine veramente Pietro si converta e diventerà fattore di conversione anche per i suoi fratelli. Il primato di Pietro non è nel Vangelo di Giovanni, pasci le mie pecore, non è neanche nel Vangelo di Matteo, tu sei Pietro su questa pietra. Il primato di Pietro è contenuto nel Vangelo di Luca, quando Gesù gli dice: Satana ha cercato di vagliarvi come pula con il fuoco, ma io ho pregato per te perché la tua fede non venga meno. Quindi se la Chiesa si è affidata a Pietro è perché Pietro, dopo un lunghissimo travaglio, una lunghissima sofferenza interiore, finalmente gli è voluta, si è convertito. C'è soltanto un flash. Gesù è in casa di un conciatore di pelli, c'ha fame, sale in terrazza, va a pregare, si apre, vede una visione, una tovaglia contenente tutti gli animali della creazione e una voce, della voce di Gesù: alzati, uccidi e mangia. E lui, Pietro: giammai, Signore, non ho mai mangiato nulla che è impuro. La seconda volta la voce: alzati, uccidi e mangia. E Pietro: giammai, Signore, non ho mangiato nulla che è impuro. La terza volta, e da quando il gallo ha cantato, al numero 3 il povero Pietro va un po' in fibrillazione e finalmente capisce e formula, io credo che se si dovesse salvare tutto il Nuovo Testamento, una frase che riassume l'annunzio di Gesù. Pietro esplode in una dichiarazione che è straordinaria e ancora oggi forse non compresa: perché Dio mi ha insegnato che nessun uomo può essere considerato impuro. Non c'è nessuna persona al mondo che possa sentirsi esclusa dall'amore di Dio. Quindi Pietro ha avuto tutto un cammino di conversione e alla fine ci è arrivato. Ecco perché la Chiesa dopo si è fondata su questo discepolo, con tutte le sue debolezze, con tutte le sue contraddizioni, ma alla fine è arrivata a capire cosa? Quello che non voleva accettare, che vedremo poi tra poco nell'Eucaristia, l'amore universale da parte del Signore. Sì,
grazie Alberto. Volevo chiedere un dettaglio però, un dettaglio per me interessante. Sudario e sindone, ci può essere un collegamento? Il sudario che si fermava sul capo non può essere sicuramente quel telo che avvolgeva tutto il corpo?
Sì, no, non c'è nessun collegamento. Io so, per gli appassionati della sindone è un po' una delusione il Vangelo, ma non ci sono indicazioni sulla sindone nei Vangeli. Quelle dopo sono tutte tradizioni posteriori, ma non hanno nulla a che vedere. Riccardo, ci sono domande? Ecco, Riccardo, reduce dei successi di Granada, della presentazione del libro. Riccardo, prima di rivolgere le domande, un breve accenno su quello che Castiglio ha detto di Montefano, che penso che fa piacere condividerlo.
Pensavo di all'Eucaristia, però diciamo qui adesso.
Ah, va bene.
No, comunque,
perché molti non si tratteranno all'Eucaristia.
Castiglio ha presentato il libro Le Chiese dell'Apocalisse, che è stato tradotto in spagnolo, l'abbiamo fatto giovedì sera, e lui ovviamente, prima di parlare del libro, ha fatto anche una presentazione del nostro centro studi biblici qui di Montefano, per gente che magari non sapeva di questa realtà, e lui ne ha veramente con delle parole molto generose, ha espresso questa amicizia e questo calore verso di noi che ha commosso tutti. Castiglio ha detto che per lui Montefano è la sua seconda casa, e quello che più l'ha colpito la prima volta che venne qui anni fa, che è entrato in convento, Alberto lo portò subito in cucina, gli fece vedere dove c'era il caffè da mangiare, da bere, gli aprì il frigorifero, dove c'erano tutte, diciamo, le possibilità di poter mangiare e star bene, comune a casa sua. Dice: non mi hanno portato in cappella a fare la visita al Santissimo, ma mi hanno portato in cucina, al refettorio, col caminetto, dicendo: quando vuoi mangiare qui trovi tutto, no? Dice: una persona che ti offre la casa così vuol dire che è un ambiente veramente... E lui l'ha chiamato dove si tocca con mano il Vangelo, perché diceva Castiglio: non basta soltanto studiare e diffondere la buona notizia, bisogna anche viverla. Allora Montefano esprime questi due aspetti: da una parte lo studio con la ricerca e da un'altra parte creare un ambiente che sia espressione di quello studio e quella ricerca. Quindi Montefano lui l'ha chiamato un luogo evangelico dove veramente si vive la comunità, si vive anche i valori del regno, ma l'ha fatto con parole che adesso non sarei capace di ripetere, con una grande passione. C'erano anche gli altri amici che mi hanno accompagnato, possono anche dirlo, che veramente è stato molto molto generoso e abbiamo capito questo valore forte che ci, dell'amicizia che ci lega con lui, quindi è stata un'esperienza molto molto bella.
Senti, domani sera a Tolentino cosa fai?
Ma domani sera parleremo delle beatitudini dell'Apocalisse, sarà un accenno a questo aspetto importante, quel filologico che guida la lettura del libro, una cosa abbastanza nuova. Si può leggere il libro dell'Apocalisse dalla visione o dalla posizione della beatitudine, quindi qualcosa che infonde e che comunica un invito forte alla felicità e non come magari altri possono vederlo in maniera un po' più negativa, quindi sarà un po' l'argomento. Allora, le domande per gli amici, questa mattina c'erano parecchi collegati, quasi 134, abbiamo raggiunto il massimo di collegamenti con il centro. Allora, ci sono tre domande, un tale penso sia Antonio, dice: nella fede i nostri occhi strappano ogni velo, quindi noi possiamo vedere i nostri cari. Lo stesso succede anche quando noi amiamo, nei nostri gesti d'amore ritornano tutti, ho capito così la domanda. Poi Belsito, parlando della risurrezione, allude a Bultmann è stato un grande teologo esegeta tedesco, lui dice: allora la risurrezione è un mito, come dice Bultmann. Io non credo che Bultmann dicesse proprio così, ma comunque questa è una maniera un pochino di semplificare il pensiero bultmanniano, perché ovviamente lui fa un discorso molto più serio per liberare il Vangelo di tutte quelle croste che durante i secoli erano state così fatte, che rendevano incomprensibile anche lo stesso messaggio. Comunque la domanda era in relazione a Bultmann. E poi Luigi D'Ancona dice: perché solamente Matteo, parlando della risurrezione, inserisce anche la figura di soldati al sepolcro, quello che non si trova negli altri evangelisti? Bene?
Beh, praticamente hai risposto te, quindi dunque quella del Bultmann hai risposto. La prima non era una domanda, quella tanto è già una considerazione. Quella di Luigi D'Ancona, che salutiamo, perché soltanto Matteo parla dei soldati? Perché Matteo mette in cattiva luce nel suo Vangelo la potenza del denaro. Col denaro Gesù è stato tradito da Giuda, con il denaro i sommi sacerdoti tentano di occultare la notizia che la vita è più forte della morte, e per questo mette i soldati come protagonisti di quelli che prendono questo denaro. Bene, andiamo giù a preparare per l'Eucaristia, vi ringraziamo per la partecipazione a tutti quanti, arrivederci alla prossima volta, sarà più facile la prossima volta. Grazie a voi tutti.